Buonanotte a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, in questa seconda parte oggi riprendiamo il discorso sulla filosofia aperta, facciamo due piccoli filosofi, cioè piccoli, due filosofi, diciamo così, del 1800, considerati fra i minori, insomma, comunque in ogni caso vedremo le loro idee. Prima di iniziare la trasmissione comunque vediamo un attimino il dibattito di domani sera. Il dibattito di domani sera, vi ricordo che domani è il 19 ottobre e ci incontriamo dalle ore 20:15 alle ore 20:40, 20:45 è il massimo proprio, eccezionalmente restiamo alla fine alle 20:45 e ci troviamo in via Montello 66 Marostica. Via Montello, vi ricordo che è la statale che da Marostica porta a Bassano e poi da là ci richiamo alla sala dove teniamo il dibattito che è poco distante. L'argomento di domani sera è l'undicesimo dibattito all'interno della vita del mondo dell'essere natura, cioè in pratica è la via della stregoneria di cui stiamo parlando, cioè il crogiolo della stregone. Parte prima di tutto dal presupposto che l'essere umano è un essere della natura e va ad analizzare quelle che sono le condizioni dell'essere umano all'interno dell'essere natura e gli elementi per come si esprimono. Quello di domani sera sarebbe la seconda parte dell'arte dell'agguato, dalla ragione all'intuizione, che è invece una via di tradunion, cioè una via di mezzo, cioè un legamento fra quello che è l'essere umano all'interno dell'essere natura e l'essere umano all'interno del sistema sociale, perché l'essere umano è un essere sociale, cioè vive in un sistema sociale. Il sistema sociale ha avuto tutta una serie di sovrapposizioni a quelle che sono le prerogative dell'essere umano, che è divenuto per milioni di anni come essere della natura, per decine, centinaia di milioni di anni come essere della natura. Bene, il sistema sociale si sovrappone a questo e attraverso il condizionamento educazionale, attraverso le prerogative che il sistema sociale impone all'essere umano, finisce per sovrapporre se stesso a quello che è la natura, per cui noi in pancia della madre, fin quando siamo feti, non abbiamo le sollecitazioni, non so, della savana per dirci, ma abbiamo le sollecitazioni di un sistema sociale, di un sistema lavorativo, di un sistema di rapporti umani, di un sistema di gerarchia, che dall'esterno, cioè dal sistema sociale, si trasforma in sensazioni nella madre e la madre ce le trasmette nella pancia come sensazioni rispetto all'esterno. Cosa porta a questo in realtà? Porta a costruire tutta una serie di meccanismi emozionali che quando noi nasciamo sono già predisposti ad avere risposta. In pratica noi abbiamo dei meccanismi emozionali che vengono costruiti già nella pancia della madre e quando noi nasciamo però non sappiamo come metterli in moto questi meccanismi, bene, questi meccanismi li mettiamo in moto per condizionamento educazionale. Cioè quando la nostra madre aveva paura ci ha trasmesso il senso della paura, quando aveva passione, quando aveva piacere, quando aveva desiderio, ci ha espresso tutte quelle sensazioni mentre eravamo in pancia della madre. Ma noi non sapevamo cosa faceva scatenare in nostra madre il piacere, il desiderio, la paura, il timore, l'apprensione. Però acquisiamo i meccanismi. Una volta nati, il condizionamento educazionale e sociale ci presenta quelli che sono gli elementi, quelli che sono i fattori che facevano scattare dentro di noi, quando eravamo in pancia della madre, questo tipo di emozioni. E comincia il condizionamento educazionale. Ma questo tipo di meccanismo lo avevamo già prima che arrivasse il sistema sociale come noi oggi lo intendiamo, lo avevamo da milioni di anni, soltanto che ciò che faceva scattare l'apprensione di nostra madre, le sue paure, i suoi timori, i suoi piaceri, non erano gli stessi che noi incontreremo una volta nati all'interno del sistema sociale. Per cui questo è il dibattito di domani sera, cioè dalla ragione all'intuizione, e la seconda parte dell'arte dell'agguato, va a fare un po' da tradunion fra quello che è il nostro essere come esseri della natura e il nostro essere come esseri sociali. Vedremo appunto domani sera quello che è l'arte dell'agguato trasferita in noi stessi e in noi stessi in relazione col mondo, che questa è la cosa più importante, diciamo così, la finale, la ciliegina da mettere sul ciclo degli elementi del crogiolo dello stregone che abbiamo trattato, la vita nel mondo dell'essere natura. Bene, il dibattito domani sera, che si terrà a Marostica, ripeto, via Montello 66, è il luogo dell'appuntamento, c'è un piccolo piazzale in quella zona, è davanti all'ex sede emittente regionale Veneta, ex sede Radio Gamma 5, ormai è diventata un'altra cosa, comunque è diventato un punto di incontro tradizionale dove si può anche fermare delle automobili per cui senza problemi particolari, e ci troviamo là dalle 8.15 alle 8.40, direi, dopo 45 sarà eccezionale, ci fermiamo a quell'ora, e raggiungiamo il luogo del dibattito e teniamo questo dibattito, un dibattito che normalmente dura circa un'ora e mezza, due ore, ecco, grosso modo, fate conto che sia quello, poi dipende dalle risposte delle persone presenti, cioè se le risposte sono attive e le persone presenti c'è molto dialogo, allora va un po' di più, se invece le persone preferiscono ascoltare, cioè preferiscono prendere quello che viene dato loro e gli va bene quello che viene dato loro, per cui con una quantità di dialogo minore chiaramente la conferenza si chiude un po' prima, insomma, questo perché non è una vera e propria conferenza, in realtà è un dibattito fatto su una traccia espositiva, cioè io espongo una traccia, espongo tutta una serie di cose e su questa traccia viene fatto il dibattito fermando l'esposizione della traccia di volta in volta. Allora, appuntamento per domani sera, dalle ore 20.15 alle 20.40, via Montello 66 a Marostica, in provincia di Vicenza. Via Montello è la statale che da Marostica porta a Bassano. Vi ricordo che l'ingresso è sempre libero e gratuito e non è mai stata imposta delle condizioni a nessuno. Questo sarebbe l'undicesimo dibattito di stregoneria. In linea di massima, per finire il ciclo, mancherebbero altri 9 dibattiti, per cui pensate che abbiamo già superato la metà del ciclo di dibattiti che ci eravamo prefissati. Altri 9 dibattiti e finiamo il crogiolo dello stregone, e direi anche a un ottimo livello. Bene, tutto questo, dunque, appuntamento domani sera a Marostica, via Montello 66, statale che da Marostica porta a Bassano. Boh, ok. L'altra cosa da ricordare, quello che dice sempre Francesco, usate internet, cioè su internet è possibile leggere i nostri scritti, leggere le nostre cose, entrare nei main groups, vedere le battaglie che facciamo, vedere le provocazioni cui siamo sottoposti, vedere cosa sta succedendo, leggere naturalmente quello che c'è, e c'è tanto, 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 tanto che abbiamo messo su. E abbiamo visto che gli arrivi nei siti sono altissimi, cioè sono aumentati in maniera notevolissima. Francesco ha messo su due nuovi siti, uno dove parla gli dei della religione romana, che vi ho fatto nelle trasmissioni ed è tutto là dentro. Un altro è stato fatto per un amico di Rovigo che ha messo su una specie di dizionario pagano. Comunque ha tentato di dare di prendere delle definizioni per un centinaio di vocaboli, credo, o poco più, e ha tentato di chiarire, naturalmente partendo dal suo pensiero, partendo dal suo sentire, partendo dalle sue cose. Probabilmente alcune cose magari non siamo d'accordo, anzi sicuramente molte cose non siamo d'accordo. Comunque in ogni caso è un bagaglio a cui potete attingere gratuitamente su internet, e questo vale per tutti i nostri libri. Vi dicevo, degli arrivi in totale sono veramente notevoli. Sono notevoli anche per tutta una serie di fattori. Prima di tutto c'è un'accensione di interesse notevolissimo sul lavoro che stiamo facendo. Sembra che ormai stia diventando un lavoro centrale anche a livello mondiale. E in secondo luogo, anche il sito che avevo aperto sul crogiolo del male è quasi arrivato in circa 2 mesi e mezzo, cioè messo il 2 agosto in pratica in internet, è quasi arrivato a 1000 pagine aperte. Appena le 1000 pagine saranno aperte, sarà il numero 1000, manderò in lista di discussione l'intero documento con il link, cioè l'intera pagina delle visite che ho ricevute con i link relativi. Pertanto tenete presente che su questo sito che parla del male, la nostra descrizione del male che è in stregoneria, avere circa 1000 pagine aperte in circa 2 mesi e mezzo appena messo, tenete presente che adesso le persone cominciano ad arrivare direttamente sulle pagine senza passare dall'indice, cioè trovano le pagine sui motori di ricerca, che è abbastanza notevole, insomma, trovarsi Gesù il bastonatore di chi non si può difendere, o la sottomissione in Giovanni, oppure i discorsi che vi sto facendo su Plotino, che stiamo per finire, questi sono tutti sempre su quel sito, oppure l'intero crogiolo del male. Tanto per avere un fatto curioso, no? Nel crogiolo del male c'è un capitolo in cui dimostra come la distruzione dei cattolici rispetto all'individuo è avvenuta torturando i bambini negli orfanotrofi, nei centri educativi, che erano in realtà dei veri e propri lager che loro gestivano. Ebbene, c'è il paese dei Celestini, cioè tratto di una sentenza del tribunale su cosa facevano le suore alle bambine di questa casa di riposo, che vennero condannate anche dal tribunale, cioè subirono una condanna piuttosto leggera dal punto di vista di pena, però fu significativa di ciò che stava succedendo e sta tuttora succedendo in molti lager cattolici. Ebbene, una di queste torture che dei delinquenti di suore facevano alle bambine erano quando si pisciavano addosso di prendere le mutandine e di mettergliele in bocca, cioè le suore facevano questo, si divertivano a torturare i bambini. Bene, in questa descrizione mi sono accorto che c'è tutta una serie di persone che arrivano a vedere il sito cercando con le parole bambine mutandine, cioè praticamente c'è da qualche parte dei deficienti che vanno a fare la ricerca in internet abbinando le parole bambine e mutandine. Bene, questi deficienti mentecati che fanno questo tipo di ricerca, intanto si troveranno una pagina seria e molto pesante sui loro comportamenti, e sono la banda di delinquenti che gira attorno a quel delinquente farabutto che si chiama Di Noto, a quello che fa l'associazione Arcobaleno, che va in giro semplicemente a fare il porco, perché anziché condannare quello che è l'attività del suo Dio, quello che è l'attività del macellaio davanti al quale costringe bambini in ginocchio, va a cercare di dare la caccia ai cattivi, cioè si trasforma in poliziotto, anziché fare l'individuo sociale che modifica quelle che sono le condizioni sociali che portano alla distruzione dell'uomo, va in giro a fare il poliziotto e nasconde la sua attività perversa di stupro di bambini, perché un prete è uno stupratore di bambini proprio per carica e per lavoro. Bene, va a fare questa porcata che è veramente una cosa vergognosa. Ebbene, qui vermi di Noto eccetera vanno in giro cliccando in giro per internet cercando bambine mutandine, e naturalmente si trova una pagina molto dura sulle perversioni dei cattolici e come distruggono il divenire delle persone. Questo è un esempio, poi ne arrivano anche con molte altre parole, ma questo ci tenevo a dirlo proprio perché il cattolicesimo è veramente immondizia dell'umanità, cioè veramente rappresenta la parte più infame di quello che è l'essere umano. Bom, tanto per dirvi che possiamo sapere anche alcune cose delle persone che vengono sulle nostre pagine, nel senso che possiamo sapere da dove sono passati, chiaramente non abbiamo le informazioni sulle persone, però possiamo sapere, sto parlando però del sito del male, perché è l'unico che ha il servizio Yahoo e che ci permette anche di sapere con quali parole nei motori di ricerca è stato trovato il mio sito. un altro esempio, lo stesso servizio me lo dà Bravnet, un altro tipo di contatori, e per esempio ho la sentenza, due sentenze della Corte Costituzionale che sono linkate in Federazione Pagana, cioè due sentenze importantissime sulla libertà religiosa, e mi sto accorgendo che molti studenti di giurisprudenza oppure di filosofia, proprio cliccando, cercando libertà religiosa, sentenze della Corte Costituzionale o la religiosità e la Corte Costituzionale, arrivano sul sito della Federazione Pagana a leggersi la sentenza della Corte Costituzionale, e probabilmente delle persone che non sarebbero mai venute a vedere qualcosa di stregoneria, di paganesimo, si accorgono che esistono dei pagani, esiste chi pratica stregoneria e che va a tentare di dare il suo contributo per costruire la libertà in questo paese. E direi che questo è comunque un aspetto eccezionale di Internet. Bon, passiamo un attimino alla trasmissione di oggi. Dove diavolo l'ho messo? Eccolo qua. Allora, nella trasmissione di oggi andiamo via spediti, va? Poi dobbiamo fare due piccoli filosofi, piccoli per modo di dire, tutto è molto relativo, esistono dei giganti talmente grandi nella storia della filosofia che tendono ad oscurare dei piccoli uomini che comunque hanno i loro meriti in ogni caso, anche quelli su cui noi sputiamo allegramente, perché le loro idee magari ci danno ribrezzo, ma comunque anche se l'idea di una persona, cioè la filosofia di una persona ci dà ribrezzo e siamo pronti anche a sputargli addosso, gli riconosciamo sempre la sua grandezza proprio perché quella filosofia l'ha scritta e ci permette a noi di sputargli addosso. In realtà non gli sputiamo addosso, cioè criticando lei manifestiamo il nostro pensiero, per cui ringraziamo chiaramente sempre tutti. Allora, vi ricordo sempre che la sintesi dei concetti che vado a criticare la prendo sempre dal Bignami, perché altrimenti non avrei mai finito a leggermi le migliaia di libri che sti personaggi hanno scritto. E il Bignami ha un brutto vizio, quello di scrivere il nome degli stranieri italianizzandoli. Federico Schlegel, come si legge. Bene, cosa ci dice questo personaggio? Allora, Bignami ci riporta due proposizioni fondamentali. Alla poesia romantica, assolutamente infinita e libera, spetta il compito di risolvere, per mezzo del sentimento, il finito nell'infinito. 2. Attraverso l'ironia, in cui tutto deve essere scherzo e tutto serietà, il genio riesce ad elevarsi al di sopra delle cose finite e a raggiungere il principio infinito della realtà. Vediamo subito come questo filosofo qua gli interessa il discorso di finito e infinito e il discorso di sentimento. Allora, proviamo un attimino a commentare questi due piccoli passi. Non si può risolvere nulla in nulla, si può percepire le cose, si possono percepire le cose come fotografate, e si può percepire le cose nel loro divenuto e proiettarle nel divenire, nell'infinito. Trovarsi davanti alla cosa, in quanto forma nel momento, impone un atteggiamento dell'essere fermo nel momento. Relazionarsi col divenuto delle cose e coi suoi mutamenti, proiettati nel divenire dell'universo, impone all'essere il confronto con il proprio divenuto e col proprio divenire. Solo i mutamenti si relazionano con i mutamenti. Non si tratta di sentimento come sentire, si tratta di compenetrazione dell'oggetto, si tratta dello studio successivo alla descrizione dell'oggetto attraverso i suoi fenomeni, della relazione del soggetto con l'oggetto in se stesso attraverso la compenetrazione dell'oggetto mediante la propria coscienza. Non si risolve nulla, ma attraverso la relazione col divenuto e il divenire dell'oggetto si proietta se stessi nell'infinito dei mutamenti. Che questa sia un'intuizione della poesia romantica passi, ma che la proiezione degli esseri nell'infinito avvenga attraverso la poesia mi lascia molto perplesso. Infatti sono sempre stato molto critico nei confronti della poesia. L'ironia e il mezzo attraverso il quale rendere leggera la realtà del quotidiano. Se rendere leggera la realtà aiuta l'essere ad elevare la propria percezione oltre il quotidiano per proiettarsi nell'infinito dei mutamenti, il concetto che esistono cose in sé finite, senza cioè una sequenza di mutamenti e limitate, rende l'essere pensante nel suo fare per giungere all'infinito della realtà. Scusate, rende l'essere pesante nel suo fare per giungere all'infinito della realtà. In effetti c'è una cosa da dire. È vero che l'ironia, è vero che lo scherzo, è vero che il lazzo portano a rendere le cose più leggere. Però l'ironia, lo scherzo e il lazzo vanno fatto in cose pesanti, vanno fatte all'interno della serietà. Cioè, se io vivo una vita seria e vivo la vita in maniera seria, posso dedicarmi allo scherzo e al lazzo e usare il vivere in maniera seria anche il riso e il lazzo. Il problema è che il riso e il lazzo, lo scherzo, il vivere in maniera leggera, sono facili da raggiungere, cioè sono facili e sono accettati da tutti. Perché? Perché il riso, lo scherzo e il lazzo non manipolano le emozioni dell'individuo, fanno sussultare, fanno vibrare il corpo, ma non modificano la struttura emozionale della persona. Soltanto la serietà, la durezza, la violenza, la passione, l'odio, le furie, queste modificano invece quello che è la struttura emotiva della persona. Il lazzo, il riso, lo scherzo rende la pausa, cioè costruisce la pausa, costruisce il momento in cui le emozioni trasformate, le emozioni che vengono completamente trasformate proprio dal sentimento, dalla furia della vita, hanno quell'attimo di respiro per cui la loro trasformazione si ferma, si solidifica, si materializza all'interno della persona. Però in sé il lazzo, il riso, lo scherzo, la leggerezza e l'ironia non trasformano le persone, ma aiutano però le persone a fissare in se stesse la loro trasformazione. Pertanto un modo che usa per esempio anche la televisione, che usano anche gli show televisivi per impedire di arrivare al punto tale di trasformare l'emotività delle persone, cioè di far diventare le persone attive, è quello di appesantire in scherzi, in risi, in superficialità, in mandare a quel paese. Cioè, nel senso, nessuna cosa è seria, nessuna cosa è abbastanza seria, nessuna cosa tocca sufficientemente il sentimento perché il sentimento travolga, ma esiste invece il sentimento proprio come emozione passiva che viene venduto alle persone. Pertanto, se volete ridere, ridete, ma sappiate che nel ridere, nella risata, nell'ironia, non c'è la trasformazione della persona. La trasformazione della persona è quando la persona stringe i pugni e i denti. Chiaramente, dopo aver stretto i pugni e i denti e aver attraversato una situazione travolgente, è ovvio che questo travolgere che noi abbiamo fatto della vita deve avere una pausa. E allora il riso, l'ironia e il divertimento e lo scherzo sono quelle che ci permettono di fissare ciò che con la furia avevamo travolto. Però attenzione a non pensare che lo scherzo e l'ironia sono dei mezzi d'azione, non sono dei mezzi d'azione che servono a travolgere le nostre emozioni, però ci danno piacere. Non confondiamo le due cose. E passiamo ad un altro filosofo che trattiamo abbastanza brevemente oggi. Federico di Anderberg, detto Novalis. Anche qua abbiamo due proposizioni soltanto. Secondo Novalis, Dio è, con il suo amore e la sua forza creatrice, il fondamento originario del mondo, il quale perciò è un corpo universale dello spirito, una sua immagine simbolica. L'uomo può ritrovarsi nella natura attraverso un contatto diretto, Questo può avvenire solo nella poesia, che è magia, idealismo magico. I presupposti costruiscono il castello delle certezze. Le certezze, costruite sui presupposti, si riversano nell'oggettività come certezza apodittica, cioè certezza assoluta. I termini attraverso i quali si leggono i presupposti dell'oggettività non sono termini neutri. Racchiudono una determinazione attraverso la quale l'essere guarda il mondo circostante. Considerare il mondo esistente come un riflesso dell'amore e della creazione divina implica riconoscere l'esistenza come parte di una volontà davanti alla quale chiedere la sottomissione degli esseri umani in funzione della sua affermazione. Che l'esistente sia prodotto di un divenire di forze modificatesi attraverso un processo di continuo mutamento è un dato oggettivo. Costruire un volere